Il messaggio che segue, intitolato Il sigillo di Dio, parla di un dono che Dio ha dato a tutti i suoi figli. Ogni figlio e figlia ha un sigillo che spesso non capiamo, ma che sigillo si tratta? Tanti di voi avete scritto messaggi nel passato, ma cosa è il sigillo di Dio e chi può riceverlo e come si riceve? What requirements I need to receive it?
Come?
What requirements do I need to receive it?
Quindi, quali sono i requisiti, chiede Angela, per ricevere
i sigilli?
Sigillo.
Questa è una domanda che abbiamo ricevuto spesso. Ed ecco, oggi vogliamo rispondere a questo con le scritture, come sempre.
Allora, leggi Efesini 1:13. Va bene? Per cortesia. Qualcuno lo legge? Chi è che lo vuole leggere?
Posso io, sì.
Oggi abbiamo molti moderatori.
Efesini 1:13 dice...
C'è Dora a 400 chilometri. C'è qui Angela a 400 millimetri, 400, 200 centimetri. C'è Andrea anche. Allora, un volontario.
Sì, Efesini 1:13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Alleluia, alleluia. Quindi questo è il tema conduttore di questo messaggio che Gesù mi ha dato, molto bello questo, ascoltate bene, perché io ho predicato, ho visitato tante chiese, no? E ho constatato di persona, c'è questo assillante incubo che affligge molte pecorelle, il terrore di perdere la salvezza. Va bene, bugie trasmesse da false dottrine, tante povere pecorelle che ignorano le scritture e vi credono, questi predicatori che tengono le pecore nel terrore, che se non vengono più in chiesa perdono la salvezza. È orribile, orribile ragazzi. Cioè non è questo modo di tenere le pecore nel recinto, che se non vengono più nel recinto vai all'inferno. Non è così che si fa. Va bene, predicatori, ehi, per cortesia, no? Smettete di dare i numeri. Le vostre pecorelle non perdono la salvezza se non vengono da voi o se non vengono da me, d'accordo? Perché la salvezza non viene né da voi né da me, va bene, viene da un altro. Va bene, gloria al Signore. Allora, cosa dice Gesù? Leggiamo cosa dice Gesù, va bene, perché queste sono bugie, che le pecore che ci credono sono pecore che non conoscono le scritture o che se le conoscono le ignorano. Va bene, allora Gesù cosa dice Giovanni 3:36? Allora, è la prima scrittura della lista, Angela, ce l'hai lì?
Sì.
Allora vai.
Giovanni 3:36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Va bene, allora qui dice chi crede ha vita eterna, chi rifiuta di credere, l'ira di Dio rimane su di lui. Però chi crede ha la vita eterna, d'accordo? In questa scrittura c'è molto, c'è anche queste, parla anche delle, distrugge, le cretinate che certi New Age massoni religiosi come il Papa che dice che Dio ama tutti e perdona tutti, e non è vero che perdona tutti, perdona quelli che si pentono in Cristo. Bene, altrimenti l'ira rimane, l'ira di Dio rimane, quindi non è vero che Dio perdonerà tutti. Quindi senza ma e senza se, chi crede adesso, ora, subito, di corsa, senza condizione, cosa c'ha Angela? La vita
eterna.
Allora Giovanni interpreta questo che Gesù dice. Primo Giovanni 5:11-13, Giovanni interpreta, allora...
E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio.
Allora, qui dice avete la vita, ci ha dato la vita, sappiate che avete la vita... Cioè, il condizionale è solo nel Vecchio Testamento. Segui la Torah, cioè la legge di Mosè, se la segui, se ubbidisci, se, vivrai. Nel Nuovo Testamento questo sparisce per quelli che credono in Cristo. Va bene, rimane per quelli che Cristo non lo seguono, come per esempio il giovane ricco che Gesù gli dice, cos'è Matteo 19, abbandona i soldi e dalle ai poveri, seguimi e avrai la perfezione. Questo non lo fa e buonanotte, capisci? Quindi se c'è una cosa che può essere soldi, può essere la pornografia, può essere un peccato, che ci bloccano dal ricevere Cristo a tutto il cuore, e allora e non abbiamo Gesù. Vabbè, allora andiamo avanti al Vecchio Testamento. Mantieni i comandamenti e vivrai. Il Nuovo Testamento, se siamo in Cristo, ma veramente non solo scaldare una panca in Cristo, se veramente seguiamo Cristo, se siamo veramente Suoi discepoli, abbiamo la vita eterna. Allora, Giovanni interpreta questo che Gesù dice in Giovanni 3,36, va bene, e abbiamo letto, va bene? Avendo il Figlio abbiamo la vita eterna. Poi c'è Paolo in Romani 8 che aggiunge cosa? 35 a 39.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Ok, qui possiamo aggiungere, né cose presenti, né cose future, né nessuna cosa, né religione, né predicatore, né falsa dottrina ci potrà separare dalla vita eterna in Cristo Gesù, dalla salvezza in Cristo Gesù. Allora, Andrea, Gesù ci dà una garanzia su queste cose. Giovanni 10, 27 a 29. Qual è la garanzia che Gesù ci dà su queste cose?
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. E io la darò la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me l'ha data è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre.
Gloria al Signore,
Amen.
alleluia.
Quindi
Quindi
dice
io do la vita eterna,
ripetutamente.
non periranno mai.
Ripete e ripete e ripete tante volte, chi ha Gesù ha la vita eterna.
Allora, cos'è queste cose che stiamo parlando? Ecco, lo capiamo, secondo Corinzi 1, 21 e 22, dove parla del sigillo. Tutte queste promesse sono un sigillo che il diavolo non può rompere. Il sigillo di Dio non è che il diavolo viene e lo rompe, non può, perché è un sigillo spirituale, è la potenza di Dio. Secondo Corinzi 1, 21 e 22, chi legge?
Io, secondo Corinzi 1, 21-22, or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha uniti, e che ci ha unti, è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori.
Wow, gloria al Signore, alleluia. Quindi qua dice, parla di sigillo e parla anche di caparra. Cioè tu vuoi comprare una macchina e dici guarda non c'ho soldi, c'è un problema, la macchina costa 5 milioni. Dici ti do 2,5, vai dal notaio, la macchina è tua. Però non puoi averla per un problema burocratico, finanziario. Ora noi non possiamo avere la pienezza del regno di Dio, e lo dice da una caparra, lo Spirito Santo. Tutto il regno di Dio è compreso nello Spirito Santo, è tutto lì. Quando riceviamo lo Spirito Santo, riceviamo la pienezza del regno di Dio, però sotto forma di caparra. Caparra cosa vuol dire? La garanzia di Dio che abbiamo la vita eterna. E quando ricevi lo Spirito Santo, ricevi la caparra. Efesini 4,30.
Lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione.
Capito? È quello che dicevo prima. Quando ricevi lo Spirito Santo, ricevi il suggello. Sei stato suggellato per il giorno della redenzione, che per noi, quelli vivi, sarà rapimento. Quelli che muoiono prima, lo ricevono prima. Va bene, il regno di Dio. Allora, però, tanta della religione annulla questa verità. Andrea, Matteo 15,6. Così avete?
Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione.
Va bene, quindi oggi ci sono questi pelandroni travestiti da pastori o papi o preti che annullano la parola di Dio con un po' di tradizione, un po' di chiacchiere. Prendono una scrittura, la leggono 10 secondi e poi predicano un'ora. Ci costruiscono la torre di Pisa sopra, molto storta.
Perché, come hai detto tu all'inizio, se le chiese insegnano che la salvezza dipende da loro, così fanno i membri dipendenti di andare a frequentare la chiesa. Però se leggiamo nella parola che la salvezza dipende solo da Gesù, chi ha il figlio ha la vita eterna, allora non ti serve frequentare la chiesa e loro si sentono come senza membri, si sentono buoni a nulla. Purtroppo questa è la scrittura, chi ha il figlio ha la vita eterna, quindi loro non devono attirare le persone con paure, ma con l'amore.
Cioè, se uno, noi siamo una chiesa, abbiamo fratelli qui, fratelli in tutto il mondo, e se uno dice me ne voglio andare, trovate una chiesa diversa, mica la maledico, vai all'inferno. No, anzi preghiamo per loro, che Dio li possa usare, che ci mancherebbe altro. Cioè è una pratica mercenaria, uno esce da una chiesa e dice vai all'inferno. Perché andare all'inferno? Scusa, mica la salvezza era basata sulla tua baracca, sulla tua edificio, la tua religione, è basata su Gesù. Gesù è il nostro cuore, ovunque andiamo Gesù va con noi, no? Quindi questo fatto che devo costringere la gente a rimanere nella mia chiesa tramite la paura è una cosa, va bene, assolutamente orribile, no? Quindi ciò che Gesù promette, Dio garantisce, certe religioni annullano con i loro libri dottrinari. Io mi ricordo tanti anni fa, una ventina d'anni fa circa, Dio mi dice di buttare via tutti i libri dottrinali che avevo raccolto qua e là in base alle religioni che ero stato in contatto, che avevo amici, compreso dottrine che insegnavano che puoi perdere la salvezza, va bene? Cioè io l'ho fatto tanto tempo fa ed eccomi qua ora felice di essere libero da ogni gabbia dottrinale e sono qua solamente a lavorare tutti i giorni, a studiare la parola, a crescere la parola, a ricevere rivelazioni dalla parola e non da uomini, va bene, spesso erronei, fallaci, come me e come tutti, gloria a Dio, va bene? Quindi le nostre rivelazioni non devono essere rivelazioni di un altro. Certo che i fratelli ci seguono e ascoltano le mie rivelazioni, ma loro devono ricevere le loro. Vabbè, nel Nuovo Testamento non c'è un profeta, un Elia, un Ezechiele, un fratello Giuseppe. Siamo tutti profeti perché tutti abbiamo lo Spirito Santo. Il profeta è solo uno ed è lo Spirito Santo, va bene? E tutti possiamo profetizzare. Come sappiamo che è uno profeta vero? Dalla parola, se le profezie sono basate sulla parola. Quindi studiate la parola, per favore, e saprete distinguere i veri profeti dai falsi.
Il problema è che se uno non conosce la parola, crede quello che sente dalle chiese, non conosce il sigillo di Dio e crede che ogni peccato che fai perdi la salvezza. Domani pecchi, di nuovo perdi la salvezza. Quindi è un circolo vizioso che non ti fa mai andare al prossimo livello, imparare cose nuove, perché tutta la vita devi lottare per la tua salvezza dell'anima e speri che alla morte ci arriverai e l'anima sarà salvata. Però tutta la vita si tratta solo di salvare, salvare, salvare. E non puoi arrivare al prossimo livello di essere un discepolo, di evangelizzare, di fare guarigioni. Non ci arrivi mai.
Infatti queste religioni, purtroppo la stragrande maggioranza, che sono sempre lì a predicare la salvezza. E perché sono così impegnate a predicare che la salvezza la perdi, che sentono che devono predicare la salvezza. Perché tutti quanti la perdono in continuazione e devono continuare a ripredicarla affinché rinascano di nuovo e dopo rinascano ancora. Sono bugie. Smettete di predicare la salvezza a chi è salvo. Andate a predicarla a chi è ateo. Va bene? Quindi voglio sottolineare l'importanza di cominciare a capire che Dio ci ha sigillati per la salvezza, che è la prima cosa che si trova. Noi l'abbiamo messo a primo passo nel nostro corso biblico profetico, un corso di 5 mesi, va bene? E prestate attenzione alle scritture di questo corso, che sono molto importanti. Vabbè, adesso abbiamo anche un libretto di memorizzazione, lo trovate sulla radio, cliccate, scaricate, stampate, va bene, e stampate anche alcuni extra per le pecorelle che trovate. Va bene, quindi fratellini, se, fratelli nuovi che ci avete appena trovati, se siete o vi sentite perduti, tutto quello che avete bisogno è solo di Gesù Cristo nel vostro cuore e basta. E poi sei salvo per sempre. Solo assicurati che Gesù è entrato sul serio, che non è solamente un Gesù di scaldapanche. Quello lì, oggi la stragrande maggioranza dei cristiani e delle chiese non sono salvati, sono cristiani mentali, perché un cristiano che continua a scaldare panche e non sente mai l'urgenza di andare a raggiungere le pecorelle, probabilmente non è salvo, perché se tu c'hai un Gesù che dice cos'è il minimo che devo dare a Dio, quanti minuti alla settimana, quanta la decima, posso dare il 9, posso dare solamente 2 ore, perché non posso dare un'ora e mezza? Cioè, uno così non è salvato, uno che studia qual è il minimo, cioè non stai pagando le tasse al governo sanguisuga, stai dando la tua vita a Gesù che ti ha dato tutto, la sua morte, la sua sofferenza, il suo calvario, il suo amore e la vita eterna, in cambio del tuo e del mio pacco di immondizia. Abbiamo barattato un pacco di immondizia, io e te, in cambio della vita eterna, del regno di Dio. Molti saranno chiamati a essere sposa di Cristo. In cambio di cosa questa? Un pacco di immondizia chiamato fratello Giuseppe, sorella Franceschina. E capito che questo è l'affare del secolo, non è vincere la lotteria. Come quello in America settimana scorsa ha vinto la lotteria 1,5 miliardi di dollari. Ha vinto. Credo che sia sì, 1,5 miliardi di dollari, come dire 1.500 milioni di euro. Questo non è l'affare del secolo. Frate secolo, l'affare del secolo è quando io, diretto all'inferno sul primo binario, per espresso, per direttissima, non stop, va bene? Io ho ricevuto la salvezza di Gesù. Io, capito? Quindi, se c'è qualcuno che ci segue, qualche fratello nuovo che si sente perduto, tutto quello che devi fare è ricevere Gesù. E poi che succede quando ricevi Gesù? E poi Gesù non ti lascia mai, nella vita, nella morte, non ci lascia mai. Leggiamolo. Angela, di chi è il turno di leggere? Fai a
Non lo
turno,
so.
Angie, vai a turno. Andrea, Dora, tu, va bene così, tu prendi fiato, che sai che l'altra metà di cervello si sveglia, tu, così mi dicevi
Facciamo
che.
così.
Angela mi ha detto che oggi va a mezza forza, mezzo cervello ha detto che gli va oggi. Non so se è più una battuta o una barzelletta.
No, era così stamattina, però sai che già sto meglio, grazie Gesù.
Infatti,
No, dopo che avete pregato.
prima che finisce il programma tu devi essere guarita,
Avete
figurati.
pregato prima della diretta e già ho iniziato a stare meglio,
È logico.
dopo la vostra
È
preghiera.
logico. Gesù sono andati 10 lebbrosi e ha detto cosa volete? E Gesù gli ha detto che volete? Guarda, guarda, maestro, dai un'occhiata, vedi, siamo lebbra che esce da tutte le parti. E Gesù gli fa: andate al tempio e dichiarate che siete guariti. Questi si
Amen.
guardano in faccia, uno più inlebbrato di un altro. Come dire che siamo guariti? Andiamo a dire che siamo guariti, sono ancora pieni di lebbra, la lebbra era ancora lì. Però
Sì.
cosa fecero Andrea 10 lebbrosi?
Si andarono?
Andarono. E Angela, e che successe mentre andarono?
Sono stati guariti.
Capito? Quello che a volte non guariamo, perché non facciamo l'andarono, non
Il
facciamo
passo
l'andare.
di fede,
Siamo
sì.
lì seduti a grattare la pancia su una panca religiosa e dire: Gesù, guariscimi. E alzati dalla panca. Cos'è detto Gesù a quello paralitico? Prendi il lettuccio e cammina.
Sì, è
E come
vero.
faccio che sono paralitico e non posso? Invece no, quello paralitico si è alzato. Cioè, perché gli ha detto Gesù prendi il lettuccio? Perché non gli ha detto loda Dio? No, gli ha detto prendi il lettuccio. Perché? Perché mettere in pratica la fede.
Ma è vero.
Va bene, quindi
E così
stai pregando per il
sono stata.
sveglio e dico: svegliati, punta la sveglia, svegliati, non è Dio che deve svegliarsi, siamo noi.
Sì, Dora.
Così è stata anche la mia guarigione dalla spina dorsale. Andata in un viaggio di evangelizzazione, mentre sono andata a fare qualcosa che non potevo fare, sono stata guarita.
Ma tua spina dorsale, per chi non lo sapesse, com'era conciata? Tre
3 ernie.
ernie e dischi volanti, com'erano lì?
3 dischi schiacciati, distrutti totalmente, tra
Capito?
le
Quindi
vertebre.
da tanto tempo, anni, è cominciata così.
Sette
anni. E mi ricordo che l'unico lavoro che potevo fare in comunità è sedersi a un tavolo, vero, vero Dora?
Sì. Yeah. Sì, e il Signore mi ha detto vai in questo viaggio di evangelizzazione e sarai guarita. Io come andare? Non posso andare. Però è vero quello che dici.
Doveva andare Angela, dovevo andare in Italia con Angela e altri fratelli e ti dice vado io. Allora Angela è rimasta e sei venuta tu. Gloria a Dio.
E sono stata guarita.
Sì, però ti ha fatto aspettare 7 giorni, Signore.
7 giorni di prova.
Per 7 giorni, per dubitare e perdere la fede e rimanere ammalata, vero?
Sì, è vero.
Alleluia. Allora, grazie amen. Signore.
Amen, amen.
Grazie Gesù. Alleluia, alleluia. Lodiamo il Signore. Grazie Gesù.
Amen.
Vabbè. Allora, grazie Signore. Grazie,
a turno,
Gesù.
Facciamo a turno. A chi è il turno?
Grazie.
Di leggere.
Allora, stavo parlando ai fratelli che dopo che ricevono Gesù, dopo che legge Gesù, Gesù non ti lascia mai. Abbiamo letto Efesini 1,13 che dopo che crediamo, così dice, dopo avendo creduto in Gesù, abbiamo letto Efesini 1,13, riceviamo cosa?
Il sigillo.
Dello
Spirito Santo
che era stato promesso. Allora, cos'è il sigillo? Guarda, non servono dottrine cervellotiche. Qua basta continuare a leggere. Verso 14, continua a leggere.
Efesini 1?
Sì, lo stesso, continua a leggere. Efesini 1, 13, vai a 14.
Il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria.
Alleluia. Allora, riceviamo il suggello dello Spirito Santo, che è pegno, cioè caparra, pegno. Dio si impegna, Dio dà la sua parola. Va bene, Romani 2 dice che tutti gli uomini possono essere bugiardi, ma Dio è veritiero.
Amen.
Va bene?
Amen.
E quando Dio si impegna, una cosa che Dio promette è legge, nessuno può cambiarla, va bene? Dio non può toglierci da questo mondo, va bene? Non troppo presto perlomeno, perché ci ha dato un compito da svolgere, per questo che ci dà questo sigillo. Il compito è descritto in Marco 16,15 che dice di predicare cosa? Il Vangelo.
Andare in tutto il mondo.
In tutto il mondo. Quindi quando ci salviamo, perché Dio ci dà il sigillo? Perché non ci toglie, non può toglierci, perché c'è un incarico che ci ha dato, Marco 16,15, di predicare il Vangelo.
Amen.
E allora cosa ci fa? Allora ci dà il sigillo, ci dà la caparra e ci dice, sei fedele? Sì, Signore, voglio essere. Allora continua a cercare di esserlo e io ti do il sigillo, perché possiamo anche smettere di essere, fare anche come Giuda, possiamo fare di qui, di là, possiamo perdere la corona, possiamo perdere, va bene, le benedizioni, possiamo perdere il nostro posto di vergine, l'olio, diventare vergine senza olio, rimanere fedeli. E allora ci dà questo acconto, ci dà questo anticipo. Cos'è il sigillo? È un deposito, va bene? Dio deposita, virgolette, in banca il regno di Dio, virgolette. È depositato. Chi garantisce? Il sangue di Cristo. Più specifico, la parola di Cristo. Ancora più specifico, nella Bibbia. Va bene? Dio non può mentire. Tutto il regno di Dio, va bene, è basato sulla parola di Dio. Va bene, una parola che si è fatta carne, si chiama Gesù. Non può rompere la sua parola. Il regno di Dio crolla e non può crollare, che la sua parola è incrollabile. Va bene?
Grazie Gesù, amen.
E allora a questo regno di Dio già vi apparteniamo. Da quando? Dal momento che Gesù è venuto a vivere nei nostri cuori. Andrea, Galati 6,4. Oh, aspetta, forse 4,6. Se non uno, l'altro. Galati 4,6. Quindi Gesù viene a vivere nei nostri cuori, va bene? Questo però, se ci siamo dati a Lui, a Gesù, anima, corpo, mente, amore, vita, opere, tutto quanto. Se ci diamo, allora Gesù entra nel nostro cuore, va bene? Dove lo dice, Andrea? Galati?
Questo, Galati 4,6.
Sì, cosa dice?
E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre.
Alleluia! Perché siamo figli, Dio ha mandato cos'è nei nostri cuori?
Lo spirito del figlio suo.
Capisci? Cioè, siccome il testimone di Geova c'hanno Giovanni 1.1 dice, nel principio la parola era un Dio, ci sono molti dei per questo, un Dio, non è? E invece no. Bibbia del Signore di Geova hanno sgangherato tutti questi qua, non tutto, molto hanno sgangherato. Io gli ho detto al testimone di Geova, ma scusa, se Gesù è un Dio, sì, allora perché riceviamo il suo spirito e non quello di Dio? Gli ho fatto leggere questa scrittura e questo è confuso. Scusa, qui c'è scritto che Dio ha mandato suo figlio nei nostri cuori, com'è che dice? Leggi di nuovo, Andrea, col tuo accento, diciamo senza sovrapprezzo, tutto compreso.
Perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre.
Quindi Dio ha mandato lo spirito di suo figlio nei nostri cuori. E allora come fa Gesù a essere un Dio? E allora è lo stesso Dio. E questo è questo che molti non capiscono la Trinità. La Trinità non è che sono tre corpi fisici, materiali, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre corpi materiali che diventano uno. No, non diventano mai uno materialmente. Sono sempre uno spiritualmente. Quando Gesù dice il Padre è superiore a me, sta parlando del corpo fisico. Va bene? Ed è sempre, sarà sempre così. Per tutta l'eternità il Padre sarà sempre superiore a Gesù. Ma per tutta l'eternità il Padre e Gesù saranno esattamente uguali nello spirito. Sì, perché Dio ha mandato al figlio, Gesù ha mandato il suo spirito, lo stesso Spirito Santo. Non ci sono due spiriti santi, uno Spirito Santo, mandato a Gesù. E Gesù lo manda a noi. Perché la Bibbia dice lo spirito del figlio? Perché il Padre non l'ha visto mai nessuno. Va bene, invece Gesù sì. E allora dice lo spirito del figlio. Lo hanno visto tangibilmente. Quindi è facile da credere a quei tempi e anche ai nostri tempi perché l'abbiamo. Allora, troppi pensano che la salvezza vuol dire solo avvicinarsi al pulpito. Alla fine della predica, che dice venite qua chi vuole salvarsi, e questi alzano e vanno, niente di male. Però molti pensano che la salvezza è tutta lì. Andare al pulpito, annuire, capisci, come gli asinelli, e con la però troppo spesso non col cuore, non con lo spirito, non coi fatti, non con le opere. Non è sufficiente annuire. Quando annuisci, tu stai dicendo sono disposto a morire, a vivere, a abbandonare i soldi, il tempo, a mettere Gesù prima della moglie, il marito, i figli, i genitori. Gesù viene prima di Isacco, lo metto sull'altare. Non è solo andare alla pulpito a dire sì con la zucca e poi tornare davanti alla televisione con il telecomando. Quello non ha ricevuto niente. Fessa Chiotto, va bene? Insomma, con la bocca tanti dicono di credere in Cristo, vanno al pulpito e dicono sì, 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 mi pento tutto, piango, hai visto le lacrime. Ma anche Giuda ha pianto. Esaù ha pianto. Va bene? Ma il Signore non gliene frega niente delle lacrime, a meno che non sono mischiate alle opere, ai frutti, al nostro modo di vivere, a come ci dedichiamo tutti i giorni, quando finiamo il lavoro, chi va a lavorare. Io sono missionario da 46 anni, il mio lavoro è missione, ma prima lavoravo anch'io, va bene, prima che ho preso la battuta dello Spirito Santo, la batosta dello Spirito Santo, il blast dello Spirito Santo, cioè comunemente detto il battesimo dello Spirito Santo. Va bene.
Amen.
E allora, quando chi va a lavorare finisce il lavoro, non va a attaccare il lavoro, a timbrare il cartellino, la televisione col telecomando, ma va da Cristo, va bene? Quindi uno che quando finisce il lavoro studia, se non può andare in strada a evangelizzare, studierà la Bibbia per quanto potrà andare, perché ci sono pecore da raggiungere, va bene? Finito il lavoro, le 8 ore dedicate al mondo, devi andare a casa e insegnare alla famiglia, insegnare ai figli, oppure le pecorelle che ci riuniamo tutti i giorni. È meglio se dovremmo riunirci tutti i giorni con le pecorelle. Angela, tu sei qui, perché sei qui? Perché io a te ti invitavo tutti i giorni a visitarci, sì o no?
Sì, sì, a fare studi biblici e anche andare fuori e metterli in pratica, non solo teoria, anche pratica.
Una volta alla settimana?
No, tutti i giorni.
C'era una panca con scritto Angela... panca da scaldare alle 10 a mezzogiorno.
Non sarei venuta.
E attenzione, occhio all'orologio, che a volte predicavo in queste chiese. A mezzogiorno spaccato, c'è qui a guardare l'orologio. C'è un pastore che mi ha detto devo andare perché il cibo si raffredda. Ma per cortesia. E a me mi ha lasciato lo stomaco vuoto, tra l'altro. No? Ti ricordi?
Sì, sì, caro sì, mio, sì.
Che teatro a certe chiese, ragazzi. Mi ero guadagnato da mangiare, ho predicato, poi non mi ha fatto niente da mangiare, pazienza. Io l'ho benedetto lo stesso, e ci siamo arrangiati, abbiamo tirato fuori un po' di soldi che loro non ci hanno dato, e sono andati e ci siamo comprati da mangiare, gloria a Dio. Quando finiamo le 8 ore dedicate al mondo, per non dire al diavolo, al mondo, andiamo a casa, ci sono la famiglia da insegnare il Vangelo, la Bibbia, ci sono i figli, sì. Ci sono le pecorelle che bisogna raggiungere in continuazione. Va bene, c'è un adagio in italiano che dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ma Dio parafrasa, per parafrasare, questo adagio e dice Dio, io vedo quello che fai e quello che non fai per mio figlio Cristo e so chi sei, capito? Cioè Dio fa una piccola parafrasare di questo adagio. Vabbè, Dio non dice chi siamo in base a con chi andiamo, c'è anche quello a volte, sì. Ma Dio vede quello che facciamo, che non facciamo per Gesù, e Dio sa chi siamo.
Amen.
Va bene, in base a quello.
Sì.
Amen, grazie Signore. Comunque, noi infatti non siamo quelli che cerchiamo di mostrare al mondo che siamo. Non siamo chi crediamo di essere, neanche siamo chi vorremmo essere o che pensiamo di essere, ma noi siamo esattamente e precisamente ciò che facciamo, ciò che produciamo e quello che c'è nel nostro cuore. Il nostro vero io non è colui che desidereremmo di essere, ma il nostro vero io è quello che facciamo, quello che... quello che noi facciamo è la vera proclamazione di chi siamo veramente. Il nostro vero biglietto da visita non è quello che si va alla cartoleria, stampami 25 di questi, quanto, pronto, 5 euro, grazie, arrivederci. E sul biglietto da visita c'è per scrivere, sul biglietto da visita, scrivi quello che ti pare. Onesto, onestissimo, grande ingegnere, dottore, avvocato, e la gente, lei, io vedo che lei ha buone referenze. No, il nostro vero biglietto da visita è quello che noi facciamo. È Matteo 7:20. Questo Matteo 7:20 cosa dice? Dai loro frutti?
Che dai loro frutti riconoscerete.
I nostri frutti mostrano a Dio quelli che siamo, non quello che stampiamo sul biglietto da visita. Non le chiacchiere, non le trombe, non la buona reputazione in un mondo che respinge Cristo. Ma come scritto nella parola, Dio ci giudica in base ai frutti, va bene? Dio, l'unico biglietto da visita che Dio riconosce sono i frutti, e quella è una cosa che non può imbrogliare. Non è un politico, vota per me e domani io alzerò gli stipendi. Votate per me e dopodomani io abbasserò le tasse. Vota per me e io farò strade, treni che arrivano in orario. Mussolini ha costruito le ferrovie in Italia. Ehi. I treni arrivavano in orario, purtroppo arrivavano carichi di cadaveri, venivano dal fronte. Sono partiti in 100.000 in Russia, sono tornati 4 gatti, senza gambe, senza mani, senza dita, congelati. Sì, il diavolo mantiene certe promesse, ma le mantiene alla sua maniera. Va bene? Il sigillo di Dio non è per i credenti nominali. Cos'è il sigillo? Non è per i credenti nominali. Dio non voglia che ve ne siano tra di noi, voglia il cielo che siamo tutti membri di una chiesa infuocata per Gesù. Amen.
Amen.
Lode al Signore, lode a Gesù. Ti ringraziamo, Signore. Perché così tanti nelle chiese non ricevono il battesimo dello Spirito Santo? Perché? Noi riceviamo a volte messaggi disperati. Ho pregato per lo Spirito Santo da anni. Sarà colpa di Dio, che è sordo, è in cielo, cos'è? C'è bisogno di apparecchio acustico, Signore. Anni che uno prega per lo Spirito Santo. Il motivo che a volte uno non riceve lo Spirito Santo è perché lo desiderano solamente per continuare a vivere per loro stessi. Va bene, come dice il Signore, vorrei parafrasare un po' Giacomo 4. Cos'è che dice Giacomo 4? Dice: voi bramate e non avete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate, non avete perché non domandate, ma domandate e non ricevete, come quelli che prendono lo Spirito Santo. Perché? Perché? Perché dice Giacomo 4? Dice: perché domandate male per spendere nei vostri piaceri, gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Alleluia. Quindi ecco perché tanti pregano il battesimo dello Spirito Santo e non ricevono, perché la maggioranza, ci sono chiese, tante chiese, la cui maggioranza non sono salvati, non hanno la salvezza, sono nominali. Va bene, perché? E perché vorrebbero salvarsi per andare avanti a servire il mondo? Perché anche chiese dove credono lo Spirito Santo c'è chi non ce l'ha lo battesimo dello Spirito Santo? Magari sono salvati e il battesimo no. Perché? Perché lo vorrebbero per usare Dio per i loro fini. Usare il battesimo così che posso trovare una maniera intelligente per trovarmi una casa più grande, una macchina più bella, un lavoro migliore, rivelazione di Dio, come fare più soldi e più Vangelo di prosperità. E non lo dice, Dio non glielo dà a questa gente. Va bene? Quando chiediamo il battesimo dello Spirito Santo, che è il sigillo di cui sto parlando, il sigillo eterno di Dio su di noi, diciamo addio. Addio a chi? Addio al mondo. Diciamo addio a chi? Addio ai piaceri peccaminosi ed egoisti della carne. Addio a mettere quella persona o quelle persone davanti a Dio, prima di Dio e prima della sua parola. Addio a mettere quella persona al primo posto sul piedistallo. Addio. Addio a quell'Isacco che lo pensiamo di giorno o notte, un Isacco o un'Isacca, o quello che ti pare. Va bene? Addio, diciamo, a tutto ciò che ci è sempre separato dal vivere in Cristo. Che ci è separato dal vivere le Scritture, dal portare frutto. Addio a quella cosa. E che non è per forza la siringa, una droga, no. Può essere una cosa giusta, bella, buona, un Isacco. Un Isacco che Dio ti ha dato. E perché Dio me l'ha dato? Perché devo abbandonarlo? E chiederlo a Dio. E Dio gli ha dato la vita a Gesù, perché devo abbandonarla? I martiri, perché devo abbandonare la loro vita cristiana, che evangelizzavano, salvavano anime, guarivano? E perché devo abbandonare una vita così fruttuosa? Dio te lo chiede.
Perché anche le cose buone che Dio ci ha dato, noi possiamo fare un idolo di quelle cose e metterle davanti a Dio, e ci prendono troppo del nostro tempo, la nostra attenzione, e mettiamo Dio sul secondo piano, solo per quello.
Gloria a Dio. Amen. Amen. Radicale? Messaggio radicale? Assolutamente.
Sì.
Assolutamente.
Sì.
Ma non sono io però, non posso prendermi questa gloria. È la parola di Dio, è Gesù ad essere radicale, non sono io. Non si può pregare di essere battezzati nello Spirito Santo se non siamo prima disposti ad odiare tutto ciò che ci separa dal vivere nella sua volontà. E questo è scritto, come il cristiano deve odiare, il cristiano deve odiare ciò che ci separa da Dio, ciò che lotta contro Dio. Ogni cosa che è anticristo, non è sufficiente amare Dio, bisogna odiare il male. Leggiamo Proverbi 8:13, Salmo 97:10, leggiamolo. Chi legge Proverbi 8:13 e 14? Va bene?
Proverbi 8:13 e 14. Il timore del Signore è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via del male e la bocca perversa. A me appartiene il consiglio e il successo. Io sono l'intelligenza. A me appartiene la forza.
Salmo 97, 10 a 12.
Voi che amate il Signore, odiate il male. Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. La luce è spuntata per il giusto, è la gioia per i retti di cuore. Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome.
Alleluia. Alleluia. Gloria, gloria. Quindi questo cristianesimo all'acqua di rosa, il cristianesimo del materasso, delle panche calde, questo è il falso cristianesimo. Questo io dico, tantissime chiese hanno una maggioranza di gente seduta a scaldare panche che non sono salvati. Sono salvati solamente mentalmente, cristiani mentali. Va bene? Quindi vogliamo intelligenza, vogliamo il successo, la sua protezione, liberazione, la sua luce che spunti su di noi, la sua gioia. Tutte cose che accompagnano il battesimo dello Spirito Santo. Va bene, non è sufficiente amare Dio. Bisogna anche odiare il male, quindi odiare noi stessi. Come dice Gesù, rinnegare se stesso. Va bene, il mondo così è tutto il contrario. Tu meriti questo, tu meriti questo, ti meriti il telefono più moderno, tu ti meriti la donna più bella, tu ti meriti la casa più bella, e vieni in banca, prendi in prestito, che tu ti meriti una casa più grande, tu ti meriti un lavoro migliore, ti meriti quattro diplomi universitari per avere quattro stipendi, tu meriti. Questo dice al mondo. Invece Gesù dice: rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Chi non rinnega se stesso e non raccoglie la sua croce non è degno di me. Va bene? Quindi, se vogliamo queste cose, non è sufficiente amare il Signore, bisogna anche odiare quello che è contro il Signore. Guarda, voglio leggere, c'è qui degli articoli di giornali. Qui c'è un giornale, Osservatorio e Diritti. Ok, cosa dice questo giornale?
Dice: omofobia, una giornata mondiale contro la violazione dei diritti LGBT.
LGBTI, c'è mezzo alfabeto qui, sarebbero... Poi c'è un altro giornale, www.arcilesbica.it, è un giornale.
Cresce la campagna di odio omofobico. La crociata contro gay, lesbiche e trans è una campagna vigliacca contro una minoranza pacifica, ma tuttora ingiustamente privata di diritti.
Sì, ma scusa, uno che va in giro a stampare soldi in cantina o a imbrogliare la gente, anche lui è pacifico, ma cosa sta facendo nella
minoranza
pace?
Pacifica anche loro?
Questo è solamente il titolo di questo giornale, Arcilesbica, un po' come l'arcigay, ti fa capire. Quindi cresce la campagna di odio omofobico. Quindi questi sono contro l'odio, cioè non vogliono che odiamo il male, non vogliono che odiamo il peccato. Io posso amare la lesbica, l'omosessuale per portarle a Gesù, non è che posso, ma la sodomia, se permetti, io la odio. Va bene? Quindi se avete notato, e speriamo che non sfugga nessuno, il maligno sta predicando amore e tolleranza verso tutto e tutti, verso il peccato, verso ciò che Dio condanna. In questo caso la sodomia, il lesbianismo, le perversioni sessuali. E nel caso, qualche fratello cattolico non l'ha notato, è lo stesso messaggio che questo egregio signor Papa, New Age, socialista, c'è di tutto di più questo qua, che sta predicando, va bene? E lui sta predicando la stessa cosa. Ascoltare lui, o ascoltare un ateo, Matteo Renzi, o Soros, o qualsiasi altro anticristo, sembra esattamente lo stesso. Sì, lui c'è una croce attaccata al collo, fumo negli occhi, va bene? Quindi grazie a Dio per i cattolici veri, i cattolici che non fanno differenza tra di loro, i fratelli evangelici e viceversa. Grazie a Dio per i veri cattolici. Grazie a Dio i cattolici che hanno capito che la vera Chiesa non è quella del Papa, ma è quella di Gesù, è una Chiesa mondiale. Vero cattolicesimo vuol dire cristianesimo universale. Questa è la parola cattolica, vuol dire generale. Quando è detto cattolico dice generale, cioè cristiano in generale, cristiano universale. Questo è cattolico. Cattolico non vuol dire seguire il Papa. Vero cattolico segue Gesù. Va bene? Ora prima, vabbè, adesso Angela arriverà e dice: ehi, non uscire di binario con le religioni, adesso torniamo al punto, grazie.
Sì,
Angela.
Sì, torniamo al punto, meglio.
Oggi non sentite molte cose, molto calma Angela. Allora, se vogliamo il battesimo dello Spirito Santo e quindi il meraviglioso sigillo di Dio che subito ci mette sulla strada della sposa di Cristo... Va bene, chi desidera essere parte della sposa?
Si alzi in piedi. Chi non lo vuole?
Si alzi dalla panca, per cortesia. Amen. E poi ovviamente starà a noi, una volta lo Spirito Santo ci ha messo sulla strada giusta, poi starà a noi se percorrerla sino in fondo, arrivare al traguardo col serbatoio pieno, capito? Cioè l'olio nella lampada, o se riempire la lampada di mondanità, di TV, di avidità, di materialismo, di amore per il mondo, di egoismo e di quello che tutto il mondo ti dà. Dipende da noi in che modo arriveremo al traguardo, così ci sarà nel serbatoio, nella lampada. Se vogliamo il sigillo, dovremo odiare il male, odiare il diavolo, odiare sulle diavolerie, seduzioni ed inganni, perché, fratello, eviteremo solamente le cose che odieremo, seguiremo solo le cose che ameremo, e non possiamo amare tutto, odiare tutto, va bene? Quindi chi non odia il male ci cascherà dentro, perché alla fine facciamo sempre quello che amiamo e rigettiamo quello che odiamo. Attenzione cosa amiamo, attenzione cosa odiamo.
Sai, un'ora fa, prima di parlare di questo messaggio sul sigillo, durante la diretta, Alfredo ci manda un messaggio, te lo leggo qui. Amos 5, vi chiedo una preghiera per odiare il male con un odio perfetto, per avere opera perfetta dinanzi a Lui e di continuare e amplificare l'amore per il bene.
Gloria a Dio.
Era in sintonia senza conoscere questo messaggio che diamo adesso.
Alleluia. Vedi come il Signore dice, prima che chiederete io avrò risposto.
Sì.
Andrea, mi trovi una scrittura per questo fratello? La trovi in Salmo 139. Dice, I hate them with a perfect hatred, like I hate them with a perfect hate. Salmo 139. Ce l'hai?
Sì, Salmo 139, 22. Io li odio di un odio perfetto.
No, leggi allora il verso prima anche.
21, sì. Signore, non odio forse quelli che ti odiano e non detesto quelli che insorgono contro di te?
Detesto.
Io li odio di un odio perfetto, li considero i miei nemici.
Riferimento?
Salmo 139, 21 e 22.
Quindi attenzione a quel cristianesimo, tutto amore, 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 amore. Siete mai stati in India? Io sì, qualche anno a predicare sono stato in missione. E vi dico, l'induismo è una religione falsa basata sull'amore. Capisci? Il diavolo ha capito che Gesù nel Vangelo ha portato un messaggio di amore, dice, oh, ok, allora qui bisogna fare competizione. Infatti gli islamici vanno in giro a ammazzare gente, a tagliare le teste, come andate nel Corano, e nel nome della pace, perché Allah è un Dio di pace, allora ti taglia la testa perché tu sei cattivo. Tutto nel nome della pace, gli indù tutto nel nome dell'amore. E attenzione, e Dio non ama tutto e tutti. Cioè, in India c'è gente che gente ricca che manda il servo davanti con una scopa a ramazzare la strada prima che dove loro stanno camminando, perché non vogliono, sono così giusti, così amorevoli, che non vogliono calpestare i microbi. Però c'hanno un sacco di servi che stanno morendo di fame, quindi salvano i microbi, però non hanno amore per i propri servi.
Mm-hmm.
Allora, grazie Signore, amen. Quindi andiamo avanti qua, vai da Isaia 5:20, guarda.
Isaia 5:20. Guai a quelli che chiamano bene il male e il male bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. È proprio quello che succede oggi, vero?
È vero, è vero. Quindi il Signore ce l'ha, il Signore dice guai a quelli che chiamano bene il male e male bene, come sto Papa, tutto il contrario sta facendo. Mm-hmm. Lui spinge il socialismo, il comunismo, queste cose, va a fare la pace con i comunisti cinesi e ignora i cristiani perseguitati in Cina. Questo qui è un diavolaccio travestito da Papa, questo qua. Non c'è mai stato un Papa così falso come questo qua, è un falso, non è neanche cattolico questo qua. Quindi il mondo del maligno vorrebbe che i cristiani non devono additare, puntare il male e non devono chiamare il male male, va bene, devono rispettare tutto, tutti devono rispettare, anche omosessuali, sodomiti, tutti hanno diritto a fare quello che vogliono, e questo è il Vangelo del diavolo. Ma Gesù non sta predicando l'odio, va bene, il Vangelo non è che predica l'odio, nemmeno noi, tranne che l'odio contro il male. Gesù sta dicendo che se non diamo a Dio tutto il cuore, se amiamo il mondo, stiamo indirettamente odiando Dio, ignorando Dio. Va bene, infatti sto Papa, quando è che parla di Gesù? Solo quando spunta la finestra con il bigliettino che legge che il segretario gli ha preparato. Ottima predica. Aiutare i poveri, amare Dio. E quello le sta leggendo il bigliettino. Ma quando parla a ruota libera sugli aerei per conto suo, ma si salvi chi può, ragazzi, come ascoltare Soros. Che socialismo. Va bene? E Giacomo 4,4. Gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chiunque vuole essere amico del mondo, si rende nemico di Dio. E sto Papa è stato eletto l'uomo dell'anno dagli omosessuali.
Amico del mondo.
Luigi Berlinguer, un attuale leader del Partito Democratico ateo anticristo, va bene, è un pilastro del PD, ha detto che il Papa è il punto di riferimento delle sinistre. Va bene. Quindi io vorrei suggerire prudenza ai fratelli. Andarci piano, però non esagerare neanche nell'odiare il male. Va bene, quindi non è che adesso andiamo in giro a amare, però il diavolo lo odiamo, il male lo odiamo. Attenzione, non. Il Vangelo è innanzitutto un insegnamento di amore anche verso i propri nemici e certamente anche per gli omosessuali. E per raggiungere gli omosessuali, Dio mi ha appena dato un messaggio, una rivelazione, che ho messo in un volantino da distribuire per mostrare agli omosessuali l'amore di Dio e raggiungere quell'amore di Dio. Una cosa che ho aspettato mesi, per mesi volevo fare volantino agli omosessuali, però non è che poi io posso dare un messaggio se Dio non me lo dà. Bene, infatti poi Dio me l'ha dato. Angelo, ho finito questo volantino, se mi aiuti a stamparlo, mettiamo sulla radio che i fratelli lo scaricano.
È in italiano, sì?
Agli omosessuali, eh?
È in italiano, sì.
Okay. Quindi quando vedete due maschi che si baciano, due donne che si toccano, dategli con un sorriso e buongiorno, questo è per voi. Gli auguro una bella giornata e cammina. Cammina, o se vuoi rimanere, rimani. Non puntare il dito di condanna. Se leggi il volantino, lì spiega appunto come approcciarli.
Amen.
Allora, speriamo che questa settimana, ce la facciamo questa settimana verso la radio o la prossima?
Questa settimana significa stasera? No, non ce la facciamo.
Non ce la facciamo questa settimana?
No.
Come stasera?
Che non c'è niente rimasto di questa settimana.
La settimana prossima?
Settimana prossima, sì.
Sì, dico la prossima.
I prossimi 7 giorni, ma certo.
Ok, voi i fratelli hanno ascoltato, quindi poi scrivete ad Angela se non lo trovate.
Sì, scrivete. Okay.
Allora, il maligno cos'è che il diavolo non vuole? Non vuole che il peccato venga chiamato peccato. Per questo Dio dice, guai a chi chiama le tenebre luce. Va bene? Così, non avendo il mondo, il mondo non ha niente di cui veramente pentirsi, perché sai, non c'è più peccato. Tutto viene perdonato, dice il Papa, tutto, quindi basta che va 4 Ave Maria, sei a posto. Quindi i gesuiti, 4 Ave Maria dei gesuiti, e che ecco che il Dio Babbo Natale, virgoletta, è del Papa, che perdona tutte e tutti. Cioè il Dio del Papa è un Babbo Natale, lui perché questo Papa vuol perdonare tutti? Perché lui, questo Papa, secondo me c'è qualcosa a che fare con questi pedofili, questi omosessuali. Cioè, questa è la mia impressione, io non che posso testimoniare, però mia impressione è che sto Papa ci abbia molto a che fare con questi, pedofili che lui, che lui protegge. Okay? Lui incontra coppie omosessuali in Vaticano, li benedice, quindi secondo me lui c'è qualcosa a che fare con l'omosessualità, che sicuramente un giorno si scoprirà. Lo vedremo se è così. Questo è il mio sentore. Quindi perché vuole un Dio Babbo Natale che è perdonato? Perché vuole essere perdonato anche lui, chissà cosa ha combinato questo qua. Noi siamo tutti peccatori. Però questo qui insomma, è troppo sbilanciato a favore dei omosessuali, comunismo. Cioè questo sembra un discepolo di Soros, questo Papa, altro che di Gesù. Allora, il suggello di Dio, andiamo a Salmo 91. Il suggello di Dio lo vediamo in questo capitolo. Salmo 91, 9 al 16. Allora, chi legge?
Dora.
Andrea o Dora?
Io.
Andrea, tu o Dora?
Okay, fai legge. Io.
Dora è pronta.
Fai legge.
Andrea al prossimo.
Al prossimo? Allora, va bene, è tornata la moderatrice che mette tutto in riga. Andiamo allora. Vai, Dora.
Salmo 91, 9 a 16. Poiché tu hai detto, oh Signore, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna s'accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie.
Ecco, qui vediamo il suggello di Dio, va bene? Se gli angeli ti proteggono in tutte le tue vie, sei suggellato. Sta parlando di protezione spirituale, non dice, non sta parlando del corpo perché può essere martirizzato, può avere una malattia, tutti i colori. Sta parlando nello spirito qui e naturalmente con un pizzico di fede anche materialmente. Verso 12.
Essi ti porteranno sulla palma della mano perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen.
Alleluia, alleluia, grazie Dora. Dora, da 400 chilometri, non leggi male?
Oh, grazie Gesù.
Bene, bene. Grazie Signore. Allora, qui vediamo nel Salmo 91, cosa vediamo nel 91, ragazzi?
La protezione di Dio.
Vediamo il suggello. Oggi si parla di suggelli.
Sì.
Va bene? Qui vediamo come questa gente che appartiene a Cristo sono suggellati, protetti. Il diavolo non può toccarli. Va bene? E quindi in conclusione, il suggello viene dato a chi offre il suo cuore a Dio, in pentimento e con desiderio profondo e sincero di vivere innanzitutto per Gesù, per la sua parola, in ubbidienza a Lui e non al mondo, pronti a, per grazia di Dio, dare tutto materialmente e spiritualmente a Dio. E questi sono i sigillati e suggellati. Questi che quando verrà quel giorno, va bene, cammineranno e si presenteranno in vesti bianche davanti a Dio. Apocalisse 7, 9 a 17.
Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e agnello. E tutti gli angeli adorarono Dio dicendo: Amen, al nostro Dio la lode, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen. Poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li passerà e li guiderà al sorgenti dell'acqua della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Alleluia.
Amen. Grazie,
alleluia,
Gesù.
Alleluia, gloria, gloria al Signore.
Grazie Signore.
E con queste siamo alla conclusione, fratelli, e quindi cerchiamo di capire questo. Se camminiamo in Gesù, Dio ci benedirà e ci darà il suggello.
Amen.
Se daremo il nostro cuore a Gesù, il Padre ci benedirà e ci suggellerà. Se daremo tutto al Signore, del resto, come dice, non sei sciocco a dare una vita che non puoi tenere, le illusioni che non puoi tenere, in cambio di una benedizione, una vita eterna, una salvezza in Cristo che non puoi perdere. Non sei sciocco abbandonare un mondo, non sei sciocco abbandonare un mondo che non potrai avere, non sei sciocco abbandonare le bugie dei politici che non si avvereranno mai. Non sei sciocco abbandonare le ricchezze materiali che dovrai abbandonare in cambio di un Cristo, in cambio di una benedizione, in cambio di una lampada piena d'olio, in cambio di un suggello che non potrai mai perdere. Il suggello Dio vuole darcelo. Dio vuole, desidera suggellarci più di quanto noi vogliamo esserlo. Ma dipende dalla nostra obbedienza a Gesù. E da questa obbedienza farà sì che Dio ci benedice. Va bene, Matteo 25, 23, cosa dice? Ben fatto, buono e fedele servitore. Sei stato fedele nel poco, io ti... Com'è che dice esattamente quella scrittura?
Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Quindi se siamo fedeli nel poco, salvare quella piccola anima questa mattina, quella piccola anima settimana prossima, testimoniare a quella signora che sta facendo la spesa, che sta cercando i fagioli sugli scaffali del supermercato, avvicinarci a lei con la saggezza di Dio. Signora, com'è che si cucina questo? Signora, per cucinare quest'altro come faccio? Ah, sì, devo cucinarlo così? Ah, ho capito, grazie, Dio la benedica. Lei si vede, lei è credente, signora. Sì, signora, signore, quello che è, signorina. Se è credente, voglio solo dirgli Dio la benedica. Come va tutto? Ah, è ammalata? Sì. Posso pregare per lei? Permette? Grazie, signore. Siamo andati con Deborah a comprare della carne in una macelleria 3 giorni fa. E abbiamo fatto un po' d'amicizia, c'erano 2 macellai. E abbiamo preso la carne e poi siamo andati a pagare, c'era una signora che incassava i soldi, una dipendente. E allora mentre raccoglieva, visto che stava raccogliendo i soldi da uno davanti a noi, e mentre raccoglieva i soldi si toccava il polso, c'è qualcosa che non andava col suo polso e si girava il polso di qui e di là. Quando è arrivato il nostro turno, ha detto paghiamo. E gli sorridiamo, dice come va, è una donna dolce sudamericana, dolcissima, dice va bene, ho visto che cos'è, problemi al polso, oh sì, dolore questo polso, dolore mi fa nel polso e anche nel gomito, e io dico signore, permette, io sono missionario, permette che posso pregare due parole di preghiera? Perché io credo in Gesù, in Gesù Cristo, nel miracolo. Lei è credente? Sì, cattolica? Sì, ah bene, è cattolica, Dio la benedica. Possiamo pregare per lei? Sì, sì, preghi, preghi. Allora, fate vedere che gli fa male, mi fa male qui. Mi ha fatto vedere, gli ho messo la mano dove gli faceva male e ho pregato per almeno un minuto. E i 2 macellai guardavano, cosa sta facendo quello lì con la mano dalla cassiera? Meno male che c'era mia moglie a fianco, le mogli sono molto utili, ragazzi. E allora alla fine, e allora fa come si sente? Dice, vai, allora sta andando. Beh, prima mi ha detto, ma sento un calore fortissimo, io non lo sentivo neanche, lo sentiva lei, questa volta io non lo sentivo. Dice, sento un calore che mi entra nel... E dove comincia a muovere, muove la... Certo, muove, dice, ah, guarda, il dolore è quasi andato via. E gloria a Dio, gli ho detto, guarda, visto che macellai, guarda, ho detto, guarda, senti, continua a pregare così, continua a pregare così, vedrai che va via del tutto. E lei era tutta contenta, gli occhi che gli brillavano, il dolore.
Grazie, Gesù.
Da anni che questo problema al gomito e al polso. Quindi fratelli, imponete le mani, fratelli, imponete le mani sempre, pregate per gli ammalati, pregate per quelli che soffrono. Vedrete, se non guarisce il primo, guarirà il secondo. Insistete, persistete, dovete essere caparbi, dovete essere ostinati. Predicate il Vangelo, predicate la parola in tempo e fuori tempo, quando è possibile e quando non è possibile, quando vi danno il permesso, l'autorizzazione, la carta bollata e quando non ve la danno. D'accordo? Cioè non era Gesù, non è che era, non era legale fare quello che Gesù ha fatto. Per il mondo era illegale, talmente che lo hanno reso criminale e ucciso, giustiziato. Ingiustiziato. No, quello che Gesù faceva non era accettabile. Non era accettabile quello che facevano i martiri, infatti l'hanno ucciso per quello che hanno fatto. Non c'è stato neanche un martire martirizzato che ha fatto le cose che era legale. Quindi ragazzi, fratelli, a volte dovete rompere, infrangere le leggi del diavolo, le leggi del mondo, per poter ubbidire alle leggi di Dio. Con questo io concludo, fratelli.
Grazie Gesù.
Mi fermo qui. E il messaggio, fin questa è la fine del messaggio. Vi benedico nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Speriamo che vi sia stato di aiuto e che vi sarà di aiuto. Amen.
Amen.
Angela, a te il microfono.
Ascoltiamo un canto. Eman, tu sei la forza. E poi preghiamo per i fratelli che hanno richiesto guarigione o liberazione.
Va bene, la preghiera sarà molto veloce per gli ammalati, molto molto veloce. Quindi resistete, fratelli, abbiamo bisogno della vostra preghiera.
Sì.
E sarà
Amen.
Solo in breve.
Amen.
E poi chiudiamo.
Trovo la forza per non gettare la spugna.